Ringraziamo il Signore che ci ha rinfrescato l'atmosfera, anche se qualche goccia d'acqua in questo caso ci fa persino piacere. E vi auguro davvero una buona domenica, ci raccogliamo insieme in preghiera, che è il tema di questa proprio bella domenica. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il brano che ora ascoltiamo è un dialogo fra due persone che hanno fiducia l'una nell'altra. Uno è Dio e l'altro è Abramo. E Abramo non prega per sé, ma intercede per salvare una città dalla distruzione a causa dei suoi peccati. Ascoltate questo bellissimo dialogo pieno di fiducia, direi di confidenza. Ecco, è da qui che dobbiamo imparare a pregare. San Paolo scrive ai cristiani della città di Colossi e vuol far comprendere il grande passaggio avvenuto nel nostro battesimo. E dice: tutti i nostri peccati erano come scritti in un libro, e quindi c'era una documentazione. Bene, Dio ha preso questa documentazione, l'ha inchiodata addirittura sul legno della croce per farci capire che non c'è più nessun debito. Lui è un padre che ama tutti i suoi figli gratuitamente.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani? Vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore.
Questa mattina abbiamo anche un diacono alla messa che ci ha proclamato solennemente il Vangelo. e abbiamo anche un gruppo di giovani a cui dedico l'omelia di stamattina, perché è un'omelia da innamorati. La preghiera. Gesù pregava tutti i giorni, iniziava la giornata pregando. Noi? Interessante, mi rivolgo proprio a chi è più giovane, ma anche noi che abbiamo i capelli bianchi lo capiamo. Quando si è innamorati non si riesce a trattenersi. Messaggini, telefonate, incontri. Ecco, la preghiera è qualcosa di questo tipo. Parlare con un Dio che mi vuol bene e aver voglia di sentirlo vicino a me tutto il giorno. Addirittura penso che l'abbiamo sperimentato, e quando c'è l'amore non riusciamo a farne a meno di cercare la persona che amiamo o che ci ama. Guardate i nonni per i loro nipotini, impazziscono molto più dei genitori per i figli. Vedete la forza dell'amore. Ecco, Gesù ci dice che lui, innamorato di noi, vorrebbe che noi gli rispondessimo ogni momento col nostro amore. Quindi, per favore, distinguete le preghiere dalla preghiera. Le preghiere sono formule, a volte utili. Poco fa abbiamo pregato il Gloria. È bella, se penso alle parole che dico, e essendo tutti insieme, una formula mi aiuta a pregare insieme. Ma quando sono da solo basterebbe una frase sola. Quando sono da solo basta anche senza formule, il mio cuore che parla con Dio. Ecco, questo è il tema di oggi, che la parola di Dio ha cercato di illuminare. Allora, pensate a Gesù, che oltre che pregare personalmente, soprattutto prima di tutti gli avvenimenti importanti della vita, doveva scegliere i 12 apostoli. Il Vangelo dice, si è fermato a pregare prima, una notte intera. Deve affrontare la passione, ricordate l'episodio nell'orto degli ulivi, questa preghiera angosciante, al punto che il suo sudore, e l'abbiamo provato anche noi quando certe cose veramente ci fanno paura, nel senso magari di una disgrazia, di una malattia grave, di un figlio, di una figlia che si trova in una situazione pericolosissima, quel sudore così intenso che il Vangelo dice che cadeva a terra denso come gocce di sangue. Quindi Gesù prega perché sente che solo dialogando d'amore con il Padre è possibile affrontare le cose della vita. E noi, prima di incontrare una persona difficile, prima di dire a una persona ti voglio bene per tutta la mia vita, voglio sposarti, o prima di dire voglio un bel figlio, preghiamo, parliamo col Padre, il datore della vita, preghiamo nel senso di dire Signore, tu che puoi penetrare nel cuore di quest'altra persona, costruisci davvero un ponte di collegamento, fai che ci capiamo tra di noi. O quando magari si è litigato e non siamo riusciti a trovare un accordo, Signore, tu che penetri nel suo cuore, lui o lei non mi guarda neanche più, non vuole ascoltare niente di quello che dico, ma tu, Signore, puoi entrare nel suo cuore, riempilo di Spirito Santo. Allora, vedete che bella la proposta di Gesù. Vivere una vita in dialogo d'amore col Padre, col Figlio, con lo Spirito, per vivere meglio. L'obiettivo non è dare lode a Dio, non ne ha bisogno. Dio è Dio, è infinito, è amore, è generosità, è perdono, è misericordia. Non gli interessa che io preghi Lui, gli interessa che io viva bene. La preghiera è per noi, fa bene a chi la fa. È qualcosa che ti riempie il cuore di pace, di serenità, di gioia. Fare il paragone, brutto paragone. A volte vado nelle famiglie e c'è la televisione costantemente accesa. E magari non l'ascoltano, però c'è questo rumore di fondo. E il rumore di fondo, le molte voci, le molte distrazioni, non ti aiutano a concentrarti. Quando voglio davvero fare una cosa seria, voglio il silenzio. Magari vado in cima a una montagna o in riva al mare. Voglio un ambiente dove nessuno mi distragga, perché capisco che devo fare una cosa importante, ho bisogno di concentrazione. Ecco, Gesù ci dice: io voglio che tu riesca, con la luce dello Spirito che io ti do abbondantemente, che tu riesca a essere sempre in contatto profondo, non con le voci del mondo, ma con la voce dello Spirito. Questa è la preghiera. Noi l'abbiamo ridotta a delle formule da recitare. Tra poco reciteremo il Santo. Vi prego, non è santo, santo, santo. Ma voi pensate che Dio sia così stupido che ritenga bello che noi gli diciamo delle formule a memoria dette su in fretta? Santo vuol dire perfetto, il migliore. Santo il Padre, santo il Figlio, santo lo Spirito, Dio dell'universo. Ma capite? Ogni parola un senso, ogni parola un battito del nostro cuore. Piuttosto non pregamo, piuttosto non dite parole, ma che sia il cuore che parla col Signore. Allora a questo punto Luca dice che gli apostoli, che hanno visto Gesù che pregava, ma non sapevano cosa facesse quando pregava, cosa diceva, hanno detto: Gesù, ma insegna anche noi a pregare. E allora Gesù ha dato, direi, le condizioni per una preghiera che sia davvero cristiana. Non ha insegnato una formula. Il Padre nostro non è una formula di preghiera, tant'è vero che i tre evangelisti, Marco, Matteo e Luca, che lo riportano, lo trascrivono in maniera diversa fra di loro, perché non è una formula da sapere a memoria, è uno stile. Quando parli con Dio, che volto ha questo Dio? È un padrone? Hai paura? Sei uno schiavo che striscia i suoi piedi? Lo ritieni il tuo assicuratore a cui chiedi di fare bene gli esami, di trovare il lavoro, di mettere insieme la famiglia, di evitare le malattie, di vivere 1000 anni? No, Dio non è questo, dice Gesù, è papà. Quando dice Abba, non dice padre, dice papà. Erano i due termini, imma, mamma, Abba, papà, i termini della confidenza familiare. Gesù dice: o guardi al volto di un papà, ma un papà innamorato, un papà che ti ha dato la vita e ti aspetta per vivere con te per tutta l'eternità. Se invece vai, ti metti a pregare il tuo assicuratore che deve farti quello che, i tuoi progetti, io adesso devo fare questa cosa, tu Dio devi eseguirla, la mamma è malata, tu Dio la devi guarire. E questo non è preghiera cristiana, questa è pagana, totalmente pagana. Padre, papà, purtroppo la liturgia non ci lascia dire papà nostro, ma il termine è proprio così, confidente. Allora, quando preghiamo da soli, entrate in questa confidenza. Avete sentito Abramo che si avvicinò a Dio e cominciò a dialogare: dai che salviamo la città, e hanno contrattato come al mercato a tirar giù il prezzo. Allora che bello, io ho un papà che mi vuol bene, ma io ho fatto dei peccati, non importa, papà è papà per sempre, non cambia parere, è tuo papà. Ma io sono un figlio? Ecco, questa è la vera domanda. Mi comporto da figlio? Ho la confidenza, ma soprattutto ho sposato il suo progetto, l'ho fatto mio? E poi mi accorgo che ho fratelli che sono figli dello stesso papà e io non posso utilizzarli per i miei scopi utilitaristici. Ma capite che anche qui in chiesa, quando fra poco ci daremo il segno della pace, papà per tutti e noi fratelli e sorelle tra di noi. Allora non devo dare un segno della pace che sembra uno scarabocchio disgustoso perché non so se quello lì ha le mani pulite, ma deve essere veramente un sorriso, marito e moglie un abbraccio, un bacio, quella è la pace. Tra voi scout non so cosa fate di solito, ma insomma abbracciatevi, pace, pace. e fraternità e scoprire davvero che per dare lode a Dio devo voler bene i fratelli e le sorelle, quella è la lode di Dio. Allora capite che il Padre nostro inizia dicendomi che o io penso che Dio è papà e che io sono figlio, se no non è una preghiera cristiana. Padre nostro, di tutti, anche di quelli che mi stanno veramente, che non riesco a digerirli, quelli che mi fanno del male, addirittura mi dice di voler bene e di pregare per chi mi fa del male, perché lui è un papà che vorrebbe convertirlo, anche quello lì che fa il male. E poi avanti tutto il Padre nostro, è una meraviglia, ma non è una formula. Pensate che all'inizio noi chiediamo, sia santificato il tuo nome, orribile traduzione. Il testo greco dice, fa che tutti ti riconoscano papà. Santificare il nome, ma cosa vuol dire in italiano? Niente. E invece il termine originale, se tu sei mio papà, io sono contento di essere tuo figlio, ma io voglio che tutti gli uomini e le donne del mondo lo sappiano, che il tuo nome venga veramente riconosciuto da tutti come un papà. Poi gli chiediamo il regno, mamma mia, via questa parola, non è un regno, è l'organizzazione della società, la tua organizzazione, quella della solidarietà. E poi gli chiediamo la volontà. Ecco, su questo di solito noi cristiani, quando c'è una malattia grave, quando c'è un disastro, pieghiamo la testa, sia fatta la tua volontà, come se quel Dio lì è così stupido che sta castigandoci, mandandoci delle prove, ma cosa vuoi farci? Sia fatta la tua... No, non è così. La volontà di Gesù, la volontà di Dio Padre, ce l'ha detta proprio Gesù, quando ha detto la volontà del Padre è che io non perda nessuno di questi che mi ha dato. Quindi la volontà è la felicità di tutti noi, la piena realizzazione della nostra vita. È questo che Dio Padre vuole, e questo io glielo chiedo nella preghiera. Signore, che bel progetto che hai, sono contento di essere figlio tuo, cercherò davvero di aiutare tutti i miei fratelli a realizzare la loro vita, con la mia professione, con la mia intelligenza, trasformando il mondo, rispettandolo, non inquinandolo. Allora capite che il Padre nostro diventa un programma di vita, un programma di essere cristiani. Ci vorrebbe un'altra oretta per andare avanti fino alla fine del Vangelo, ma la lascio alla vostra iniziativa. L'ultima parola, tutto questo, dono di Spirito Santo, invochiamolo, creiamo quel momento di silenzio nei nostri cuori e diciamo, Signore, ho bisogno di Te, riempimi del Tuo Spirito, fai che non sia superficiale, soprattutto nei Tuoi rapporti, nei rapporti con i fratelli e le sorelle, che davvero la mia vita sia intrisa d'amore come è stata la tua vita. E visto l'ambiente in cui stiamo pregando, a me piace terminare con una giaculatoria, una breve preghiera, che dovrebbe diventare un mantra, ripetuto con gioia. Gesù, amore misericordioso, io confido in te.